Allora, Marco 13. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che edifici. Gesù gli disse: Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Poi, mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: Dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per adempersi? Gesù cominciò a dire loro: Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: Sono io. E ne inganneranno molti. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Queste cose saranno un principio di dolori. Badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti a governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove non deve stare, chi legge e faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri per prendere qualcosa da casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allattereranno in quei giorni. Pregate che ciò non avvenga di inverno. Perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno si salverebbe, ma a causa degli eletti che si è scelto, egli ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dice: il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io vi ho predetto ogni cosa, ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Ora imparate dal fico questa similitudine. quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno o a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Abbiamo appena letto il discorso più lungo di Gesù nel Vangelo secondo Marco. E questo discorso tratta un argomento forse che ci è inaspettato: l'escatologia, cioè la dottrina delle ultime cose. Gesù in questo capitolo parla di come andrà a finire il mondo intero. E non si limita a predire o preannunciare la sua seconda venuta, anzi parla in modo molto dettagliato della cronologia del giudizio finale. Parlando di questo capitolo, uno scrittore ha osservato che il 13° capitolo di Marco è un'eccellente fonte di spunti per quanti sono affascinanti, per quanti sono affascinati della tematica della fine del mondo. Tuttavia, l'insegnamento del discorso sul Monte degli Ulivi non è soltanto per quanti sono affascinati della fine del mondo. Anzi, non è soltanto per le persone a cui piace la profezia. La fine del mondo ci riguarda tutti. La nostra esistenza presente, la nostra esistenza attuale, non andrà avanti invariata e immutata. Insomma, ci sarà una fine. Dovete capire, dobbiamo capire, che la profezia biblica non è roba da complottisti. La profezia biblica non è per ciarlatani che pretendono di sapere la data della fine del mondo. Il discorso del nostro Signore dimostra che la profezia biblica, l'escatologia, è per ogni credente. A proposito, non dimenticatevi che Marco scrisse il suo Vangelo alla Chiesa a Roma, molto probabilmente durante la persecuzione sotto Nerone. Lo storico Tacito spiega che i cristiani venivano messi a morte in svariati modi crudeli: erano sbranati da cani, oppure arsi vivi per illuminare il giardino dell'imperatore. E tra le centinaia di sermoni che Gesù predicò mentre era sulla terra, Marco, sospinto dallo Spirito Santo, decise di includere questo discorso sull'escatologia. Lo Spirito Santo sapeva che la Chiesa perseguitata nella seconda metà del primo secolo ne aveva bisogno. E la Chiesa odierna ha ancora lo stesso bisogno. Il nostro Salvatore non vuole che la sua Chiesa sia ignorante sulla fine della storia. In parole semplici, È importante come credenti che sappiamo come andrà a finire il mondo. La profezia biblica, dunque, non è fonte di speculazioni inutili. La profezia è sempre pratica. La profezia è sempre pratica. L'escatologia include sempre implicazioni etiche. Ecco il principio. Viviamo il nostro presente alla luce di ciò che sappiamo del nostro futuro. Viviamo il nostro presente alla luce di ciò che sappiamo del nostro futuro. Gesù non ci dà tutte queste informazioni sulla fine del mondo soltanto affinché possiamo immaginizzarle per poi vivere come se la nostra vita andrà avanti per sempre nello stesso modo. Guardate il testo che abbiamo appena letto. C'è una sorta di ritornello. C'è una parola che si ripete tante volte. Badate. È più facile riscontrare nel greco perché è sempre la stessa parola, però nel testo italiano viene tradotta in diversi modi. Ve lo faccio vedere, guardate il versetto 5. Guardate che nessuno vi inganni. Il versetto 9. Badate a voi stessi. Il versetto 23. Ma voi state attenti. Io vi ho predetto ogni cosa. Il versetto 33. State in guardia, vegliate, un sinonimo, poiché non sapete quando sarà quel momento. Ecco una domanda per voi, per te. Stai guardando? Stai badando a te stesso? Stai attento, stai in guardia? Vivi la tua vita come se il mondo andasse avanti sempre nello stesso modo, senza mutamento? Stai vivendo alla luce delle parole del nostro Salvatore? Conduci la tua esistenza come se Cristo tornasse, come se Cristo tornasse veramente. Il nostro Signore ci aveva già parlato del legame tra il presente e il futuro. Marco 8, 35, Gesù disse: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Fai tesori sulla terra o fai tesori in cielo? Quando si scatenano gli eventi che porranno fine a questa età, come vuoi essere trovato? Come ti stai preparando per la fine? Che ne penserà il nostro Salvatore delle tue priorità? Come valuterà la tua vita? Abbiamo bisogno di questo testo. Abbiamo bisogno di questa visione del futuro affinché possiamo attivarci nel presente. Perché chi capisce l'escatologia non è pigro, non sta lì a fare niente mentre attende l'arrivo del Signore. Anzi, proprio il contrario, si dà da fare. La profezia biblica dà esca alla santità. Io voglio essere pronto ad accogliere il mio Signore, voglio essere pronto per la fine. Come si è già detto, studieremo il discorso sul Monte degli Ulivi per diverse settimane, ma non possiamo mai permetterci di perdere di vista la dimensione etica della profezia. Stamattina vogliamo occuparci dell'introduzione e vediamo l'introduzione al discorso nei primi quattro versetti. In questi quattro versetti vedremo due insegnamenti introduttivi sulla fine di tutte le cose. Ci sono due insegnamenti introduttivi sulla fine di tutte le cose. Prima vedremo la caparra della fine di tutte le cose e poi le fasi della fine di tutte le cose. La caparra e le fasi. Nei versetti 1 e 2, la caparra della fine di tutte le cose. Quando si compra casa, di solito, nel momento in cui si fa la proposta di acquisto, cioè l'offerta, l'acquirente dà una caparra. La caparra è una somma di denaro che conferma la sua intenzione di acquistare la casa e garantisce l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. In parole povere, la caparra, cioè la somma più piccola, dimostra al venditore che l'acquirente è in grado di pagare tutto il prezzo di acquisto, cioè la somma più grande. Spesso la profezia funziona in modo simile. Una sola profezia con un solo significato può avere un adempimento prossimo e lontano nel tempo. La profezia di Gesù sul Monte degli Ulivi abbraccia un lasso di tempo che va dalla distruzione del Tempio nel 70 d.C. e gli eventi circostanti alla fine di tutte le cose, cioè la tribolazione e la seconda venuta di Cristo. Gesù profetizzò questi eventi durante l'ultima settimana della sua vita terrena, nel 33 d.C. Il Tempio sarebbe stato distrutto circa 40 anni dopo. E aspettiamo ancora l'adempimento di tutto il resto. Sono già passati quasi 2000 anni senza l'adempimento finale. Insomma, questa profezia contiene un adempimento, avrebbe avuto un adempimento prossimo, la distruzione del Tempio nel 70 d.C. E quell'adempimento prossimo garantisce l'adempimento lontano, cioè tutto il resto, la tribolazione, la seconda venuta di Cristo. E si potrebbe citare diversi esempi di una profezia che ha sì un adempimento prossimo che un adempimento lontano nel Vecchio Testamento. Però ve ne do uno. Isaia 7. Penso che sappiate questo testo. Isaia 7. C'è un adempimento lontano. Isaia 7, 14. Dice che, e ecco la parte più conosciuta, ecco la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Quello è l'adempimento lontano. Però l'adempimento lontano veniva confermato nell'adempimento prossimo. Perché nello stesso contesto leggiamo Isaia 7 che il paese dal quale tu temi due re sarà devastato. Quindi, in un solo testo, in una sola profezia, vediamo due cose insieme. L'adempimento prossimo, cioè la sconfitta dei re di Siria e di Efraim da Assiria, e quell'adempimento che sarebbe successo tra non molto tempo, sarebbe stata la caparra dell'adempimento lontano o completo, cioè la nascita di Gesù Cristo, Emanuele. Perché ci interessa? Perché ci importa questo legame tra il Tempio e tutto il resto? Tutte le profezie già adempiute nel passato ci assicurano che le profezie rimanenti saranno ugualmente adempiute. La fine del mondo si svolgerà esattamente come ha detto Gesù e ne siamo certi grazie alla caparra. Se andate a Gerusalemme, non troverete nessun tempio. è il fatto che il Tempio fu distrutto nel 70 d.C. ci assicura che tutto il resto succederà ugualmente. Però i discepoli avevano ancora da imparare. Ormai vediamo questo fatto più volte. Infatti è la confusione dei discepoli a suscitare la predizione della distruzione del Tempio. Benché Gesù abbia già chiamato il Tempio un covo di ladri, Marco 11, 17, i discepoli, oppure perlomeno uno di loro, era ancora ingannato dal sistema farisaico. Marco ci ha parlato tanto del Tempio fino a questo punto. E se state leggendo Marco, potete sempre tenere in mente che i capitoli 11 a 13 vanno letti insieme. E in questi capitoli vediamo che i discepoli insieme a Gesù erano nei cortili del Tempio domenica, poco dopo l'ingresso trionfale, tutto il giorno lunedì, martedì, e ora ne sta uscendo. Nel versetto 1 leggiamo che, siamo a martedì pomeriggio, uscirono dal Tempio per tornare a Betania, attraversarono la valle di Chidron e iniziarono a salire il Monte degli Ulivi. E in quel momento il Tempio apparve loro in tutta la sua magnificenza. Nel versetto 1 leggiamo che un discepolo anonimo disse a Gesù: ma maestro, guarda che pietre e che edifici. Volle richiamare l'attenzione di Gesù sulla grandiosità, sullo splendore del Tempio. Il Tempio era una delle meraviglie architettoniche dell'antico mondo romano. Tacito ci dice che il Tempio era immensamente ricco. Quando Gesù camminò sulla terra, il Tempio era ancora sotto costruzione. Sappiamo da Giovanni 2 che la sua costruzione durò 46 anni in totale. Però da altre fonti storiche sappiamo che la maggior parte del lavoro fu completata in 8 anni e ci volevano 10.000 operai per 8 anni a portare a compimento questo lavoro. E dobbiamo ovviamente immaginare una scena, un cantiere senza gru, senza nessuna gru, senza nessun camion. È stata un lavoro massiccio, gigantesco. Nel passato, studiando il Vangelo secondo Marco, abbiamo parlato della Mishnah. E la Mishnah è quel libro che raccoglie la tradizione orale dei giudei e contiene, la Mishnah, un capitolo intero che si chiama Midot, cioè misurazioni. Il capitolo non è che un vanto di quanto è grande il Tempio, c'è tutto un elenco di misuri della grandezza del Tempio ed è tutto quantificato. Leggiamo ad esempio che c'erano 21 posti che erano sempre guardati da Leviti e ci facevano la guardia tutto il giorno. Parla pure di quanto spesso venivano pulite certe pietre. Versetto 1, il discepolo osservò la grandezza di certe pietre. Giuseppe Flavio ci dice che c'erano alcune pietre davvero massicce, 12 metri di lunghezza, 4 di altezza, 5,5 di lunghezza, di larghezza. E poi ci dà questa descrizione del Tempio. E questa descrizione dataci da Giuseppe Flavio è affascinante perché ci aiuta a metterci nei panni dei discepoli. Ecco come descrive il Tempio nella sua gloria. La porta di accesso al Tempio era interamente ricoperta d'oro, al pari di tutta la parete in cui era inserita. Sopra vi erano delle viti d'oro da cui pendevano grappoli della grandezza di un uomo. All'esterno del Tempio non mancava nulla per impressionare né la mente né la vista. Infatti, essendo ricoperto dappertutto di massicce piastre di oro, fin dal primo sorgere del sole era tutto un riflesso di bagliori. E a chi si sforzava di fissarlo faceva abbassare lo sguardo come per i raggi solari. Agli stranieri in viaggio verso Gerusalemme, esso appariva da lontano simile a un monte coperto di neve, perché dove non era ricoperto d'oro era bianchissimo. Possiamo immaginare i discepoli che guardavano indietro. Magari c'era il riflesso del sole. E possiamo immaginare questa struttura bianchissima e coperta d'oro che brilla. È facile capire perché i discepoli rimasero colpiti dalla sua grandiosità. Però i discepoli di Gesù non erano sulla stessa lunghezza dell'onda. E infatti, fin dal suo ingresso trionfale, Gesù, in un modo molto deliberato, si schierò contro il Tempio e contro il falso sistema religioso. Poi vediamo 11, 12 a 26. Gesù maledisse l'albero del fico, il quale era il simbolo della maledizione del Tempio. Verso la fine del capitolo 12, nel versetto 38, Gesù disse ai suoi discepoli di guardarsi dagli scribi, però è evidente che fossero ancora contaminati dal guscio vuoto del loro formalismo. Erano ancora ingannati dalla facciata della falsa religione. Si appoggiavano ancora sui simboli esteriori della religione. E questa loro tendenza non è strana. L'uomo, per natura, tende a fidarsi di ciò che è umanamente impressionante. E ecco perché la falsa religione viene così spesso avvolta in edifici grandiosi e rituali complessi che suscitano l'ammirazione umana. Ci illudiamo nel pensare che una grande folla equivale all'opera di Dio. Ci illudiamo nel pensare che grandi edifici, che ricchezze, che gloria, umanamente parlando, sono uguali alla presenza di Dio. Il Signore non è contro la bellezza, non è contro l'estetica, ma tutta la bellezza nel mondo, tutta la grandezza, la gloria esteriore, non è che vanità se non c'è Cristo. Nella Chiesa di Gesù Cristo, sapete cos'è che abbellisce la Chiesa? La sana dottrina. Perché la sana dottrina che ci indica Gesù Cristo, che ci porta a conoscerlo. I i discepoli non capivano ancora che la sostanza è sempre più importante della forma. La sostanza è sempre più importante della forma. Non capivano l'andamento del regno di Dio. Il contenitore era bellissimo, ma il contenuto era baccato, era marcio. Gesù non negò la bellezza di questi edifici, ma predisse la loro distruzione. Nel versetto 2 Gesù disse: vedi questi grandi edifici, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Nel 70 dopo Cristo il Tempio fu saccheggiato, distrutto dai Romani guidati dal generale Tito, e come forse sapete fu l'oro del Tempio a finanziare il Colosseo. Se andate a Gerusalemme oggi, l'unica cosa che rimane sul monte del Tempio è un santuario islamico, la cupola della roccia. Tutta la grandezza, tutta quella potenza, tutto quello che sembrava negli occhi dei discepoli impressionante fu spazzato via in un istante. Insomma, meno di 40 anni dopo che Cristo l'aveva pronunciato, accade letteralmente. Ed era un giudizio contro il popolo di Israele. Va di moda tra gli studiosi di spiritualizzare le profezie nella Bibbia che parlano del futuro. Va di moda di sostenere che non si debbano interpretare in modo letterale. Eppure, essendo vero che la Bibbia impiega spesso un linguaggio figurativo, le profezie saranno adempiute letteralmente. Come possiamo sapere? Il Tempio fu letteralmente distrutto. Se si può visitare altri edifici dal primo secolo che stanno ancora in piedi, ad esempio di nuovo il Colosseo, però il Tempio non è ancora visitabile, perché fu distrutto esattamente come Gesù aveva detto. Ecco la lezione, ecco come funziona questo principio della caparra. Ogni altra profezia biblica si realizzerà in un modo altrettanto letterale. Dobbiamo interpretare la profezia biblica con serietà. Dobbiamo prendere Dio in parola. E se prendiamo Dio in parola sul serio, se io inizio a plasmare la mia visione del mondo alla luce di quello che mi dice per quanto riguarda il futuro, significa che la mia vita deve cambiare. C'è un secondo insegnamento introduttivo sulla fine di tutte le cose. Abbiamo visto la caparra della fine di tutte le cose, però vorremmo vedere anche i segni della fine di tutte le cose. I segni. Nei versetti 3 e 4. Il profeta Ezechiele aveva una visione della gloria del Signore che si alzò in mezzo alla città di Gerusalemme e poi si fermò sul monte situato a oriente della città, cioè il Monte degli Ulivi, cioè il Monte degli Ulivi. Ne potete leggere Ezechiele 11. In un modo molto simile in questa scena, Gesù, lo splendore della gloria del Padre, aveva insegnato per 2 giorni interi nel Tempio. E ora Gesù, la gloria di Dio, lasciò Gerusalemme per fermarsi sul monte a oriente della città, il Monte degli Ulivi. È un momento di grande significato. Ora, non sappiamo se i discepoli avessero capito il legame tra l'uscita da Gerusalemme e la sessione sul Monte degli Ulivi, però è ovvio che abbiano colto il legame tra la fine di tutte le cose e il Tempio. E lo sappiamo perché fecero delle domande non solo sul Tempio, ma anche sulla fine di tutte le cose. È possibile che abbiano avuto in mente testi come Zaccaria 14, che parla del giorno del Signore. Guardate il versetto 4. Chiesero, dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per adempersi? E se guardate la prima metà della domanda, la prima parte, si vede che si concentrava sulla distruzione del Tempio, cioè queste cose, nella prima parte, quando avverranno queste cose. Però la seconda parte si allarga per chiedere sulla fine di tutte le cose. Quando chiedono sull'adempimento di tutte le cose, di tutte queste cose, hanno in mente qualcosa di più grande del Tempio. E il testo parallelo in Matteo ci aiuta parecchio, perché c'è una frase in più. Ve lo leggo io, Matteo 24:3. Ecco la seconda parte della domanda in Matteo. Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quindi avevano già in mente, se stiamo parlando della distruzione del Tempio, significa che si stanno per iniziare qualcosa degli eventi molto importanti. E poi vediamo che la risposta di Gesù conferma che le loro domande riguardavano non soltanto la distruzione del Tempio. Ora è importante che sappiate che ci sono altri insegnanti della Bibbia, veri credenti, fratelli in Cristo, che dicono che tutto ciò che Cristo dice nel 13° capitolo fu già adempiuto nel 70 dopo Cristo. Dicono che in realtà Cristo parlò soltanto, esclusivamente di quell'evento. Di nuovo, sono fratelli in Cristo, alcuni di loro sono insegnanti, pastori molto bravi. Però, se guardate il versetto 16, ad esempio, vediamo che si tratta ovviamente di qualcosa di più. Guardate il versetto 16. Perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. Possiamo già pensare a diversi eventi che erano peggiori rispetto alla distruzione del Tempio nel 70 dopo Cristo. Di che cosa sta parlando? Sta parlando della fine della fine. Sta parlando della grande tribolazione. E poi nel versetto 26 si dice, allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Non possiamo dire che il Signore venne spiritualmente. No, sta parlando della sua seconda venuta. Gesù parlerà di questi segni della fine di tutte le cose. I discepoli fecero una domanda sulla cronologia e una domanda sui segni. Volevano capire la fine. Alla fine del discorso Gesù parlerà in modo esplicito della questione delle tempistiche. Però nel corpo del discorso parla di questi segni, i segni che ci aiutano a distinguere le diverse età. E possiamo suddividere il discorso in tre parti. C'è l'età presente, se guardate i versetti 5 a 13, l'età presente, poi c'è la tribolazione, i versetti 14 e 23, e poi si parla della seconda venuta di Cristo, i versetti 24 a 37. E ci sono degli indicatori temporali che ci aiutano a dividere il discorso. La prima porzione, l'età presente, nei versetti 5 a 13. Questa età incomincia con l'età apostolica nel primo secolo e continuerà fino all'inizio della tribolazione. Questa è l'età in cui viviamo noi. Sappiamo che questo non parla della fine, proprio perché dice così, guardate il versetto 7. Non sarà ancora la fine. Questo non è la fine di tutte le cose. Poi c'è la tribolazione, i versetti 14 e 23, e sarà un'età di imperdonabile giudizio. Vediamo che c'è una transizione nel versetto 14. Quando poi, e poi nel versetto 17, in quei giorni, poi nel versetto 19, giorni di tale tribolazione, è un periodo diverso. Poi la terza età, la terza parte del discorso, la seconda venuta di Cristo, i versetti 24 e 37, vediamo che Cristo ritornerà per stabilire il suo regno sulla terra. Di nuovo ci sono questi indicatori temporali nel versetto 24, ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, arriverà Cristo. E poi la fine del discorso, nei versetti 32 a 37, troviamo questa preparazione per l'ignoto. Il fatto che nessuno sa le tempistiche che riguardano questa porzione della profezia. Questo è stata un'introduzione a questo discorso. Però abbiamo iniziato parlando del fatto che vogliamo sempre tener conto del fatto che la profezia è pratica, l'escatologia è etica, c'è da imparare. Guardate il versetto 14. Nel bel mezzo del discorso, Marco inserì un commento editoriale. Dice, chi legge faccia attenzione. E quella frase tradotta alla lettera sarebbe chi legge comprenda, oppure chi legge pongavi mente. È un appello ad impegnarsi a capire ciò che Gesù insegnava sulla fine di tutte le cose. E capire comporta cambiare. Allora già con questo primo assaggio vogliamo iniziare a chiederci ma quali sono i pesi e i peccati di cui dobbiamo sbarazzarci? E in che modo devono cambiare le nostre priorità? Nell'arco di questo studio, mentre stiamo studiando questo testo, cosa dovrà cambiare? Come sarà diversa la mia vita se inizio a vivere come se Cristo tornasse davvero? Come sarebbero diversi i miei pensieri se vivessi veramente alla luce della fine? C'è una poesia di C.T. Studd, che forse l'avete sentito, e c'è una strofa che contiene una frase che colpisce il cuore. Solo una vita presto finirà, solo ciò che è fatto per Cristo resterà, e quando morirò felice sarò se la lampada della mia vita per te si consumò. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola. Non vediamo l'ora di approfondire questo testo, di vedere i legami tra questa profezia ed altre profezie nell'Antico Testamento, nell'Apocalisse, però non vorremmo mai trattarla come se fosse soltanto qualcosa di studiare e non di applicare. Padre, siamo così attaccati a questo mondo e vogliamo ringraziarti per ciò che ci dai. Vogliamo vivere in modo che piaccia a te, vogliamo lavorare, vogliamo avere famiglie, vogliamo goderci questa vita, però questa non è la nostra casa, questa non è la fine. Siamo cittadini, siamo pellegrini, siamo cittadini di cielo e perciò siamo pellegrini su questa terra. Aiutaci, Padre, a vivere questo nostro pellegrinaggio attendendo il ritorno di Gesù Cristo. E prego tutte queste cose nel suo santo nome. Amen.